Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
Agli idoli del paese, agli dei potenti, andava tutto il mio favore.
Moltiplicano le loro pene quelli che fornono pietra a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta sui luoghi deliziosi, e mendica la mia eredità.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io porrò sempre innanzi a me il Signore, stare alla mia destra, non posso vacillare.
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro.
Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, ho scelto di introdurre il nostro incontro con questo Salmo 16 perché nel secondo versetto c'è un riferimento all'espressione che utilizza Tommaso per riconoscere Gesù risorto, mio Signore e mio Dio, e il salmista dice: ho detto a Dio il mio Signore, tu sei il mio Signore, è qualcosa di molto simile. Riconosce che il Signore è grande, che il Signore appunto è il Signore, e nello stesso tempo lo riconosce come vicino. Questa grandezza di Dio non è una distanza, ma è una rassicurazione di cui questo salmista riconosce però la prossimità. Mio Signore, il Signore è il mio Signore, cioè c'è un legame, una relazione personale con Lui. E il Signore è anche colui che protegge, è anche colui che indica il sentiero della vita verso la gioia piena, verso la pienezza, verso un compimento sempre in divenire, mai del tutto realizzato, ma sempre ricercato. Il Signore risorto, come sappiamo, annuncia questo shalom, questa pace. La prima cosa che dice il risorto è proprio questa: pace a voi, la ripeterà anche nel brano che commentiamo stasera, e sappiamo che questa pace è fatta di gioia, è fatta di spirito, è fatta di riconciliazione. Queste caratteristiche che ritroviamo anche qui, anche se non con le stesse parole, evidentemente. Il Signore alla mia destra, non posso vacillare, il mio cuore gioisce nel Signore, esulta la mia anima, e poi ancora mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Il Salmo esprime questa vita piena, questo shalom del risorto, anche appunto attraverso queste belle immagini. Quindi le accogliamo e ringraziamo il Signore per come il suo spirito è sempre stato già all'opera, ancor prima della venuta di Gesù, e appunto ha ispirato questa parola così, così profonda, così limpida. Ecco, noi siamo arrivati nella nostra lettura ormai alla fine del capitolo 20, ricordiamo che questo capitolo si è aperto con un discepolo che crede vedendo solo dei segni, come ricordiamo, no? Nella tomba vuota, e poi appunto attraverso varie tappe, attraverso la figura della Maddalena, attraverso poi appunto l'incontro, il primo incontro nel Cenacolo, giunge fino appunto all'episodio di questa sera, dove invece appunto Tommaso chiederà di vedere per credere, no? Quindi questo rapporto tra colui che non ha bisogno di vedere il risorto ma crede ai segni, e invece Tommaso che chiede esplicitamente di vedere per poter credere, appunto mette un po' in collegamento l'insieme di questo testo, lo connette nelle sue diverse nei suoi diversi aspetti, e come vedremo prepara la parte conclusiva del testo, appunto gli ultimi due versetti che ci coinvolgono direttamente. Potremmo dire che questo testo ci porta dentro la vicenda di Gesù risorto, mentre in questi paragrafi precedenti, questi versetti precedenti, si parlava dell'incontro con i discepoli di quel tempo, gli ultimi versetti parlano dell'incontro di Gesù risorto con i discepoli di ogni tempo, quindi anche con noi, no? Siamo presi direttamente in considerazione dalla pagina evangelica. E allora intanto leggiamo questi versetti conclusivi, come dicevo, che iniziano con l'incontro di Gesù vivente, di Gesù risorto con Tommaso. Partiamo dal versetto 24 e arriviamo al versetto 31, cioè la conclusione del capitolo.
Ora Tommaso, uno dei dodici, quello detto Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Dicevano dunque a lui gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e metto la mia mano nel suo fianco, non crederò affatto. 8 giorni dopo, di nuovo erano dentro i suoi discepoli e Tommaso era con loro. Viene Gesù a porte sprangate e stette in piedi in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi dice a Tommaso: metti qui il dito e vedi le mie mani, e metti la tua mano dentro al mio fianco, e smetti di mostrarti incredulo, ma mostrati credente. Rispose Tommaso e gli disse: il Signore mio e il Dio mio. Gli dice Gesù: perché mi hai visto, hai creduto? Beati quelli che, non avendo visto, credono. Certo, molti altri segni fece Gesù al cospetto dei suoi discepoli, che non sono scritti in questo libro. Questi però sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate vita nel suo nome.
È un testo molto bello, molto famoso, al cammino di fede che passa attraverso il dubbio e l'incredulità, il Vangelo di Giovanni dedica una pagina specifica, personalizzando questa questione nel racconto di Tommaso. Certamente si tratta di un fatto avvenuto, un'invenzione non sarebbe pensabile né sopportabile per la comunità legata a quest'apostolo. Ma come spesso abbiamo visto nel Vangelo di Giovanni, l'interesse dell'Evangelista è quello di imbastire, potremmo dire, su questo fatto storico uno sviluppo teologico. Infatti questo testo, questa pagina, è una buona notizia, non soltanto per Tommaso, ma anche per noi, perché apre infatti l'orizzonte per comprendere la beatitudine che conclude l'incontro tra Gesù e Tommaso, la beatitudine di tutte le generazioni che crederanno pur senza avere visto. E gli ultimi versetti, come dicevo, ci aiutano a comprendere il senso di questo capitolo, ma anche dell'intero Vangelo. Abbiamo detto appunto che il capitolo 20 si apre con l'episodio del discepolo amato che vide e credette. Egli non vide altro se non i segni, i lini, ma come ricorderete dicevamo che è importante questo inizio perché ci mostra come l'amore, appunto, il discepolo amato, è capace di vedere qualcosa che all'esterno non si nota, no? Perché l'essenziale è invisibile agli occhi, ma ben visibile agli occhi del cuore. Così comprendiamo, giungendo a questo racconto, che l'obiettivo dell'Evangelista non è solo di raccontarci gli incontri con il risorto che riguardano appunto i vari discepoli, la Maddalena e Tommaso in modo particolare, ma coinvolgerci in un tipo di esperienza di cui noi stessi possiamo essere protagonisti. Grazie alla testimonianza di questi discepoli, anche noi, attraverso uno sguardo di fede, possiamo incontrare il vivente. Sappiamo che il Vangelo di Giovanni è scritto verso la fine del primo secolo e quindi in un tempo in cui i testimoni oculari degli eventi raccontati nei Vangeli ormai stanno scomparendo e quindi i credenti, i nuovi credenti appartengono appunto alla generazione di chi crede senza vedere, per cui per loro e per noi quindi di conseguenza è scritta questa pagina. Il racconto è ambientato 8 giorni dopo, cioè esattamente una settimana dopo. Gesù viene di nuovo a porte chiuse, sta in mezzo. Ecco, questa espressione, questo venire in piedi, stare in piedi e stare in mezzo, è un'espressione caratteristica, è un'espressione tecnica che ci dice che il Signore, Lui, è sempre lì, presente in mezzo alla sua chiesa, ma non tutti sono in grado di vederlo. Ecco, nella sua infinita misericordia, ecco che per Tommaso e per tutti noi dopo di lui, il risorto accetta di farsi vedere, di mostrarsi. Potremmo dire che si fa vedere là dove lui sempre sta. L'obiettivo di tutto questo è di permettere a Tommaso, e quindi poi successivamente anche a noi, di diventare credente. Smetti di essere, non di essere, ma di dimostrarti come incredulo e diventa credente, come vedremo. Non è che Tommaso non credesse in Gesù. Certamente però non credeva alla nuova condizione del risorto, anche se gli altri gliel'avevano annunciato. Tommaso avrà toccato queste ferite? Anche qui ci sono diverse interpretazioni, forse sì, più probabilmente no, perché quando Gesù si fa servo per soddisfare i nostri bisogni, potremmo dire quasi i nostri capricci, come in questo caso, lo fa per liberarcene. Si offre quasi come un oggetto nelle mani prepotenti di Tommaso per liberarlo da questa presa cosificante. Forse l'Apostolo avrà appena sfiorato con la mano il corpo del risorto e da qui nasce quella bellissima professione di fede: mio Signore, mio Dio, tu sei il Signore, tu sei colui che ha incidenza determinante sulla mia vita. È a partire da te che io oriento le mie scelte e metto a servizio la mia esistenza. Tu sei mio Dio, tu sei il mio Signore, io voglio essere come te. Ecco, in questa confessione di fede possiamo dire che Tommaso si è totalmente sciolto nella fiducia. E il Signore gli ha fatto fare, proprio attraverso questo suo incontro, questa sua apparizione, un vero e proprio itinerario di conversione. Così come, lo vedremo anche prossimamente, farà con Pietro. E di fronte a questa confessione di fede, come appunto succederà a Pietro, Gesù può consegnare a Tommaso l'ultima beatitudine evangelica. Proprio tu che volevi possedere, ora fatti annunciatore che la vera beatitudine è credere senza vedere, o meglio, che solo un certo atteggiamento interiore di disponibilità e di fiducia e di pieno abbandono mette le condizioni per vedere il risorto. Solo credere permette di vedere la nuova e definitiva condizione del risorto. E anche di credere che questa nuova condizione ci riguarda personalmente, direttamente. Ecco, questo sguardo pieno di fiducia certamente riguarda la nostra relazione con Dio, ma forse è anche qualcosa che possiamo sperimentare nella relazione con gli altri. Tante volte noi guardiamo senza vedere le persone intorno a noi. Perché? Perché non ci fidiamo. E credo che sia vero anche che per vedere una persona, non soltanto la parte esterna, potremmo dire, della persona, le devi credere, le devi dare credito, le devi vedere, ascoltare, credere a quello che dice. La sua presenza non cade semplicemente sotto i nostri sensi come un oggetto, o almeno sarebbe auspicabile che non fosse così. Ecco, nei confronti del risorto, la nostra risposta adeguata è questa amorosa adesione di fede di chi lo riconosce come Signore e si sente attratto da Lui. Riconosce che il Signore ha un'incidenza nella nostra vita di discepoli, nella nostra vita di relazione. Giovanni, nella prima lettera, al capitolo 3, versetto 14, dirà: sappiamo che siamo risorti perché amiamo i fratelli. Quindi il cambiamento della vita diventa il segno della presenza del risorto. Quindi il risorto non è soltanto un'esperienza, appunto, di visione, di incontro personale, ma diventa un ambiente vitale, attraverso cui cambiano i rapporti e gli atteggiamenti e i criteri di scelta. Bene, cominciamo allora a commentare adesso il testo, versetto 24.
Ora Tommaso, uno dei dodici, quello detto Didimo, non era con loro quando venne Gesù.
Ecco, sappiamo che per approfondire e rendere più universale l'esperienza dell'incontro con il risorto, Giovanni utilizza qui, ma l'aveva fatto già anche con l'episodio della Maddalena, l'espediente narrativo della personalizzazione. L'abbiamo già trovato anche in altre situazioni, anche precedenti nel Vangelo di Giovanni. L'incontro di Gesù con una persona concreta diventa l'occasione per coinvolgere il lettore, che si sente così personalmente interpellato e quindi invitato a identificarsi con il personaggio. È un espediente letterario che però evidentemente ha sempre un fondamento nei fatti della storia. Tommaso, potremmo dire, sono io. Non a caso qui è detto gemello, si potrebbe dire fratello gemello di ciascuno di noi, di ciascun lettore. Però dobbiamo procedere con ordine. Vediamo che cosa ci viene detto di Tommaso in questo versetto. Ci vengono date due caratteristiche. La prima, uno dei dodici, la seconda, appunto, il Didimos, il fratello, il gemello. Ecco, questa espressione, uno dei dodici, non la troviamo molto spesso nel Vangelo di Giovanni, che invece preferisce, quando parla del gruppo degli apostoli, diciamo così, metterli all'interno di un gruppo più ampio di discepoli. Il fatto che qui si insista su questa dimensione vuol dire che Gesù ci sta parlando di qualcuno che è molto vicino a Gesù. Tommaso è uno degli intimi di Gesù. Lo abbiamo già incontrato, tra l'altro, Tommaso, almeno due volte nel Vangelo di Giovanni, invece non è quasi per niente presente in maniera così, appunto, identificata, personalizzata negli altri Vangeli. Vi ricordate nell'episodio di Lazzaro, quando Gesù vuole tornare in Giudea, Tommaso è quello che dice: andiamo anche noi a morire con lui. È una posizione di slancio, di generosità. Anche qui potremmo fare un parallelismo con la vicenda di Pietro, no? E poi lo abbiamo ritrovato ancora nel capitolo 14, al versetto 5, quando, appunto, in questi discorsi dopo la cena, Tommaso vuole seguire Gesù e si sente messo come un po' da parte e quindi domanda: non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via? 14:5, no? E vi ricordate la risposta di Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Insomma, da queste prese di posizione noi vediamo che Tommaso è uno che ama Gesù, che vuole stare con lui, che lo vuole seguire, ma, appunto, come adesso vedremo, secondo i suoi criteri, secondo il suo modo di concepire il rapporto con Gesù. Ecco, alle volte anche noi, nella nostra esperienza spirituale, diciamo: il mio rapporto con Dio, il mio rapporto con Gesù. Ecco, forse dovremmo dire: il rapporto che Gesù vuole avere con me, no? Appunto, in questa prospettiva. E poi, appunto, Tommaso è detto Didimo. Didimo, che, appunto, significa gemello, e lo possiamo sentire fratello, lo possiamo sentire vicino. Perché, appunto, anche noi forse viviamo esperienze simili alla sua, di desiderio di seguire il Signore, ma anche poi di dubbi o di irrigidimenti, come vedremo fra un momento. Tommaso è un uomo concreto che vuole cose chiare, comprensibili, e questo non è sempre possibile con Gesù, che invece tende a spiazzarci, a metterci un po' in difficoltà, e come d'altra parte farà anche in questo caso, come fra un attimo vedremo, no? E l'ultima caratteristica che ci viene presentata, la terza caratteristica che ci viene presentata in questo versetto, è che Tommaso non era con loro quando venne Gesù. Come mai questa assenza, se Tommaso è uno dei dodici, quindi uno del gruppo dei vicinissimi al Signore, è forse un segno di divisione all'interno della comunità, oppure potremmo dire che questo avviene perché Tommaso non si è lasciato chiudere nella paura, anzi ha avuto il coraggio di uscire, mentre gli altri, appunto, restavano bloccati? Ecco, non sappiamo esattamente perché non c'era. Si potrebbe dire che ognuno reagisce alla crisi della morte del leader, in modo particolare la crisi che attraversa la comunità apostolica in questo momento, ognuno reagisce a modo suo, no? E Tommaso, appunto, ha reagito in questo modo. Non c'era. Un ultimo elemento che caratterizza questo quest'apostolo, e che poi diventa proverbiale, no? l'incredulità di Tommaso, no? Diventa un modo di dire. Tommaso è rimasto nella memoria di tutti come colui che dubita, però dobbiamo anche dire che Tommaso è anche quello che di fronte all'evidenza opposta cede con lealtà e si converte. Quindi quest'ultima caratteristica, più che dell'incredulità di Tommaso, forse dovremmo parlare della disponibilità a convertirsi di Tommaso, no? Che pur appunto partendo da una posizione negativa, però appunto, non rimane rigido nella sua convinzione. Leggiamo il versetto 25.
Dicevano dunque a lui gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e metto la mia mano nel suo fianco, non crederò affatto.
Ecco, i compagni gli dicono, gli annunciano: abbiamo visto il Signore. Usano la stessa espressione che aveva detto la Maddalena: ho visto il Signore. E forse significa che anche la Maddalena non l'ha creduto, non ci viene detto. Certamente lui non crede a quello che dicono i suoi compagni. E come mai? Anche qui non sappiamo perché, ci sono diverse interpretazioni. Forse proprio l'assenza, l'essere staccato, l'essere distante dal gruppo lo ha portato a non essere parte del gruppo, no? E qualcuno osserva che senza la presenza viva in una comunità non puoi incontrare il Signore. Se ti stacchi dalla comunità non lo vedi più, oppure vedi la proiezione di una tua aspettativa, di una tua attesa. Oppure ancora, perché questo che poi Tommaso dice, cioè il suo modo di voler incontrare il risorto mettendo il dito nel posto dei chiodi eccetera, diventa un limite per l'incontro con il Signore, quindi anche una resistenza a coloro che gli annunciano la possibilità che il Signore si sia fatto vedere. In qualche modo Tommaso pretende che il risorto si renda oggetto della sua verifica. Perché fa così Tommaso? Perché vuole quasi possedere, essere sicuro di che il Signore sia risorto. Ecco, ci sono diverse anche qui, tantissime, un testo molto, molto commentato, ma anche commentato in modo molto diverso. Io vi propongo due punti di vista. Il primo è che perché Tommaso vuole fare un'esperienza che appartiene all'ordine del meraviglioso. Cerca un segno prodigioso, un miracolo. Vi ricordate la parola di Gesù, che tra l'altro è costruita con le stesse parole, con la stessa locuzione che troviamo qui: se non crederò affatto. Anche Gesù usa le stesse parole quando si lamenta nel capitolo con il funzionario regio, nel capitolo 4 al versetto 48: se non vedete segni e prodigi non credete affatto. Le stesse identiche parole che anche qui usa Tommaso, no? Se non vedo non crederò affatto. Ecco, in questa lettura appare un contrasto netto tra la posizione interiorizzante del discepolo amato, di cui abbiamo già accennato, che ha creduto alla sola vista dei lini, e forse anche con la prontezza dei discepoli pieni di gioia alla vista del risorto, e la fatica del dubbio un po' rigido, pieno di aspettative, di Tommaso. Il suo attaccamento a Gesù il suo disperato bisogno di credere rischia di diventare un'arroganza intraprendente verso Gesù. In un certo senso rischia di non incontrare il Signore, un po' come succedeva con la Maddalena, che se lo aspettava in un certo modo. Anche lui se lo aspetta in un certo modo, ma qui la misericordia di Gesù è talmente grande che gli verrà incontro anche da questo punto di vista. Però oltre a questa lettura, che quindi ci mostra un Tommaso chiuso e anche un po' respingente nei confronti di Gesù, c'è un'altra possibile interpretazione, che vede nella richiesta di Tommaso un'attenzione per Gesù. Appunto, simile alla dedizione amorosa di Maddalena, seppur disordinata. Forse si chiede, Tommaso, com'è possibile gioire contemplando le sofferenze di Gesù. Com'è possibile che i segni della violenza diventino segni di amore che danno gioia. Quindi non è tanto il miracolismo il motivo per cui Tommaso chiede questi segni, quanto un desiderio di intimità con quel corpo martoriato e che qualcuno dice misteriosamente vivo. Potremmo dire come se Tommaso mostrasse una finezza spirituale per cui intuisse che bisogna passare dal corpo ferito, ucciso da queste piaghe, per comprendere chi è Gesù risorto. Certo, è un segno di incredulità, come sappiamo, perché dice voglio toccare, vedere in prima persona, eccetera, ma è anche un desiderio di comunione. Fare esperienza del risorto, incontrarsi personalmente con lui attraverso le sue piaghe. E vuole toccare proprio le mani e il fianco, proprio quelle mani e il fianco che Gesù aveva mostrato ai discepoli 8 giorni prima. E vi ricordate che dicevamo che questi sono i segni principali del risorto, del corpo risorto, queste mani che sono state bloccate, queste mani che facevano solo del bene e che sono state bloccate sulla croce, e il costato da cui, come sappiamo, è scaturita acqua e sangue e appunto segni dello spirito. E allora cosa possiamo dire in conclusione? Quali sono i motivi per cui Tommaso dice non crederò affatto se non metto la mano, eccetera? Beh, probabilmente ci sono un po' tutti questi atteggiamenti nel suo cuore, e forse anche nel nostro, e anche per questo probabilmente Tommaso è così simpatico, entra in simpatia con noi, no? Entra in sintonia con noi, perché anche noi viviamo queste dimensioni: da un lato un certo desiderio di presa, di possesso, dall'altra invece renderci conto che lì c'è qualcosa di misterioso e che fa parte della nostra vita. Ecco, un'ultimissima osservazione: qui si parla delle piaghe del Signore attraverso il segno dei chiodi e il costato. C'è un'antica preghiera molto amata anche da Sant'Ignazio, rivolta al crocifisso vivente, in cui si chiede proprio questo, no? Nelle tue piaghe nascondimi, no? Quindi fammi entrare nelle tue piaghe. Ecco, questa sembra essere indirettamente anche la preghiera di Tommaso. E allora vediamo il versetto 26.
8 giorni dopo, di nuovo erano dentro i suoi discepoli, e Tommaso era con loro. Viene Gesù a porte sprangate, e stette in piedi in mezzo a loro, e disse, pace a voi.
Ecco, si ripropone esattamente la situazione del primo incontro. Il giorno ottavo, la chiusura, le porte sprangate, il modo con cui Gesù si manifesta, come dicevamo, che sta in piedi, in mezzo, e quindi il Signore è vivente, colui che non ha bisogno di appoggiarsi, potremmo dire, no? Che è nella posizione eretta di colui che è vivo, appunto. E poi il saluto, dono della pace. Ecco, l'unico elemento nuovo di questo versetto è che questo avviene 8 giorni dopo, c'è cioè questo avverbio, e che c'è Tommaso presente, che Tommaso questa volta era con loro, no? Ce ne avevamo già prima, e qui si conferma quanto già detto, no? Che essere con gli altri, essere nella comunità, permette l'incontro, la partecipazione personale alla vita della comunità, con tutti i suoi limiti. Non è una comunità di perfetti, anzi, tutt'altro, ma in realtà non esiste la comunità perfetta, perché sono chiusi, perché le porte sono sprangate. Ebbene, questa partecipazione personale alla vita della comunità, con tutti i suoi limiti, è anche il luogo del possibile incontro. È là che avviene l'incontro. E che è molto bello osservare in questa annotazione dell'Evangelista, che appunto ripete esattamente le stesse cose che aveva detto relativamente a una settimana precedente, una settimana prima, ebbene osservare in queste annotazioni un embrione di ritualizzazione della domenica. È come se comincia a prendere una forma il modo di stare della comunità, che poi diventerà la nostra messa appunto festiva, no? E già questo l'appuntamento settimanale in cui si compie l'attesa nell'incontro. È il luogo dell'incontro con i fratelli, con le sorelle, con il Signore risorto, che dona quella pace di cui abbiamo detto l'altra volta e che appunto è fatta del dono dello Spirito e della possibilità di vivere in riconciliazione. Ci sono le stesse coordinate, appunto, ricordate, reiterate, appunto, che cominciano a diventare, potremmo dire, un'abitudine, in qualche modo, no? E poi diventerà un rito. Ecco, il risorto sta in mezzo ai suoi, non in maniera così occasionale o, potremmo dire, capricciosa, che quando un po' gli va, allora ogni tanto si fa vedere, no? Ma secondo la autentica disponibilità della comunità. Il Signore, potremmo dire, c'è sempre, sono loro che non lo vedono, o riescono a vederlo quando sono realmente disponibili. Gesù l'aveva detto nei discorsi dopo la cena, promettendo di essere con noi sempre, no? E quindi non fa altro che compiere quanto promesso. Insomma, lui c'è. Siamo noi che purtroppo non sempre siamo ben disposti ad incontrarlo. Un po' come alle volte succede anche nella celebrazione, appunto, che talvolta la viviamo in un modo molto così approssimativo. Ecco, in questo contesto vediamo che l'incontro tra Gesù e Tommaso. Leggiamo il versetto 27.
Poi dice Tommaso: metti qui il tuo dito e vedi le mie mani, e metti la tua mano dentro al mio fianco, e smetti di mostrarti incredulo, ma mostrati credente.
Ecco, dopo essersi manifestato come risorto, donando nuovamente la pace a tutti, quindi entrando in questa relazione, appunto, che dicevamo ecclesiale, comunitaria, Gesù si rivolge a Tommaso. E si rivolge a Tommaso con le stesse parole che Tommaso aveva detto poco prima, diciamo, no? Quindi dimostra di conoscere il desiderio del suo amico. Ecco, Gesù è capace di cogliere cosa c'è nel cuore delle persone, perché perché si fa vicino, perché entra in sintonia, perché vibra all'unisono. C'è bisogno di pensare a doti divine, anche se certamente non mancano a Gesù le doti divine, ma potremmo dire che è la sua qualità umana, no? Questa capacità di penetrare nel penetrazione del cuore, di comprendere il senso di coloro che ama. E anche in questo nostro racconto ritroviamo questi elementi che sono caratteristici, come dicevo, del modo di entrare in relazione di Gesù con gli altri. In particolare, non so se ricordate, sicuramente ricorderete, l'episodio di Natanaele, no? All'inizio del Vangelo di Giovanni, perché è come se ci fosse una sorta di struttura analoga in questo primo incontro con Natanaele e in questo di Tommaso. Vediamolo un attimo più da vicino, no? Vi ricordate che anche Natanaele si è mostrato scettico nei confronti di Gesù, da Nazareth può mai venire nulla di buono. Poi, scoprendo che Gesù lo conosce intimamente, e quindi appunto per le parole che Gesù espedisce, confessa che Gesù è il figlio di Dio e il re di Israele. Anche in questo caso abbiamo questo passaggio, no? Come succede in Tommaso, anche qui, anche nell'episodio di Natanaele, vedevamo una disponibilità a mettere in discussione il suo punto di vista e ad accettare la rivelazione che viene da Gesù. E questa confessione, figlio di Dio, re di Israele, è senz'altro il punto più alto della confessione di fede all'interno delle chiamate dei discepoli, nella prima parte del Vangelo, no? E tale confessione dà anche l'occasione a Gesù di aprire verso un futuro: vedrai cose più grandi di queste, no? Quindi appunto l'invito anche ad andare oltre, che qui invece corrisponde al coinvolgimento appunto della generazione futura, della generazione successiva. Ecco, Giovanni utilizza questa stessa struttura, quasi a creare una sorta di parallelismo tra questo episodio che apre il Vangelo e l'episodio di Tommaso, nel quale tutti ci possiamo riconoscere, tutti possiamo entrare all'interno di questa situazione. Un coinvolgimento consolante per tutti noi. Nella nostra incredulità il Signore non ci abbandona. E come ha fatto con Natanaele, come ha fatto con Tommaso, anche con noi fa, cioè si mette vicino, ci dà un'altra possibilità. Inoltre Gesù si mostra veramente umile e disponibile a venire incontro anche a queste richieste disordinate dell'Apostolo. Il risorto non è pieno di sé. Il risorto, potremmo dire, è umile, ma perché Dio è umile. È sempre stato umile, non è umile solo quando si è fatto uomo, quando è morto in croce. Quindi il risorto è fedele a se stesso, no? Ripete esattamente le sue parole. Forse anche per mostrare come suonino esagerate certe espressioni quando un altro ce le ripresenta, e soprattutto quando la sua stessa presenza le rende superflue e anche un po' impertinenti. Gesù vuole umiliare Tommaso? Non possiamo dire che sia così, o comunque non lo sappiamo. In realtà è un po' come succederà appunto con Pietro, no? Vuole umiliare Pietro con la triplice domanda sull'amore? In realtà non è così, non è questione di umiliare, è questione di mettere le condizioni per una nuova creazione, per una nuova situazione. Bisogna toccare le cose come stanno, bisogna arrivare alle contraddizioni per poter veramente rinnovare la propria vita, no? E, certamente per Tommaso, queste parole di Gesù lo aiutano ad alleggerire un po' il peso delle sue aspettative. Certo, le piaghe sono il luogo di consolazione e di salvezza, ma non è detto che sia necessario toccarle. In queste parole Gesù ripete tre imperativi quasi uguali: metti il tuo dito, metti la tua mano, e poi aggiunge, terzo imperativo, smetti di essere incredulo, smetti di mostrarti incredulo. Ecco, dove evidentemente in questi tre ordini il comando più significativo impartito da Gesù è l'ultimo: metti, metti, smetti. Offre un'opzione ben più profonda. Se il Signore gli accorda la possibilità di compiere quello che voleva, molto di più lo invita a reagire ora davvero credente. Potremmo dire: lasciati raggiungere dalla mia presenza, diventa credente. Tu che vuoi toccare, fatti toccare dalla fede, fatti toccare dentro da me. Dai spazio al desiderio, abbandona la logica dell'aspettativa cosificante. E quindi smetti di mostrarti incredulo e diventa credente. E vediamo il versetto 28.
Rispose Tommaso e gli disse: il Signore mio e il Dio mio.
Ecco, la risposta dice che Tommaso è entrato in una profonda sintonia con il risorto. Come dicevamo, non sappiamo se Tommaso abbia toccato, ma l'importante è che si sia lasciato toccare. Ancora una volta, l'iniziativa è tutta di Gesù. Non si crede perché si raggiunge il Signore, si crede perché si è raggiunti dal Signore, perché il Signore si è mostrato, si è fatto vedere. E Tommaso fa qui la sua confessione bellissima, che è insieme personale e universale. Universale perché parla di Signore, parla di Dio, ma ancora di più mio Signore, mio Dio. Si conferma quanto Gesù risorto aveva detto alla Maddalena: va dai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio, Padre vostro, Dio mio, Dio vostro. Il riconoscimento della divinità e della signoria di Gesù non è distinto dal rapporto intimo e personale con lui. Si compie quello che era stato detto nel prologo, no? Il Logos era Dio. Questa confessione finale è stata preparata da tutto il Vangelo. Ora il discepolo la testimonia. È l'apice della fede cristiana. Tutti ci possiamo identificare in questa bellissima e intima confessione. Già ce n'erano state di altre, di confessioni simili, ricordate appunto anche quella di Marta nel capitolo 11, in cui aveva detto, Marta risponde a Gesù: sì, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Qui ancora di più, non soltanto è il Cristo, il Figlio di Dio, ma è il mio Cristo, il mio Signore, il mio Dio. E in questo modo Tommaso certamente capisce chi è Gesù per lui, ma forse comincia a capire anche chi è lui per Gesù. Comincia a capire qual è la sua più profonda identità. Di essere appunto fratello del Signore, quindi fratello di tutti. E procediamo dunque, versetto 29.
Gli dice Gesù: perché mi hai visto, hai creduto? Beati quelli che non avendo visto, credono.
Ecco, come se tutto quello che abbiamo visto finora non bastasse, Gesù riprende la parola e, coinvolgendo Tommaso, parla a noi. Va oltre il dialogo con l'Apostolo. Si preoccupa non solo di quelli che hanno visto, ma anche di coloro che, come noi, non l'hanno visto, perché la nostra fede non sia da meno. L'aveva detto nei discorsi dopo la cena, ancora una volta qui si realizzano, come abbiamo ricordato in più occasioni: non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, quelli della prima generazione e quella della grande generazione intermedia, potremmo dire, quelle cui apparteniamo anche noi, no? Ma anche per quelli che crederanno mediante la loro parola. Capitolo 17, versetto 20. Egli si prende cura di tutti. Il risorto si prende cura anche di noi. Anzi, come adesso vedremo subito, proprio per noi è stato scritto il Vangelo. Credenti che manifestano la loro fede a partire non dalla visione, ma dall'ascolto della parola. È l'ascolto della parola che fa scaturire la fede. È l'ascolto della parola in quella comunità che l'ha testimoniata. Ecco, questo beati non significa che una situazione sia migliore dell'altra, ma che sulla testimonianza di chi ha visto sono beati coloro che fondano la loro fede e tutte le scelte che ne derivano appunto su questa testimonianza. Si collegano strettamente i primi con gli ultimi, facendoli tutti partecipi della gioia e della pace del risorto. Per questo la Chiesa ci tiene tanto alla successione apostolica dei Vescovi, all'ininterrotta successione apostolica dei Vescovi, esattamente per questa ragione, perché è sulla testimonianza degli Apostoli che si fonda la nostra fede, è sull'ascolto di quella parola che loro hanno visto che si fonda la nostra fede. E allora ecco che Pietro, nella prima lettera, può dire così, questo testo bellissimo: voi l'amate pur senza averlo visto, l'amate pur senza averlo visto, e ora senza vederlo credete in lui, esattamente come viene detto qui. Perciò trasalite di gioia ineffabile e gloriosa. È l'inizio proprio della lettera, prima Pietro, capitolo 1, versetti 8-9. Perciò trasalite di gioia ineffabile e gloriosa, perché pur senza averlo visto credete in lui. Questo è il motivo della gioia. È un'immagine molto forte e una beatitudine che ci coinvolge direttamente. Vediamo insieme gli ultimi due versetti.
Certo, molti altri segni fece Gesù al cospetto dei suoi discepoli, che non sono scritti in questo libro. Questi però sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate vita nel suo nome.
Ecco, queste ultimissime parole del versetto 31, perché credendo abbiate vita nel suo nome, sono un po' la chiave complessiva sia di questo capitolo, ma potremmo dire anche di tutto il Vangelo, perché ascoltando questa parola e credendo a questa parola noi possiamo avere vita nel suo nome. Sono parole forti, sono parole anche audaci, che corrispondono al desiderio di Dio per ogni essere umano, Come Gesù aveva detto a Nicodemo, il Padre desidera che ogni credente abbia grazia e in lui la vita eterna, in lui sarebbe nel Figlio la vita eterna. I versi che chiudono questo capitolo danno il senso a tutto il racconto. Il Vangelo è l'espressione di questa comunità radunata intorno al discepolo amato, che ne testimonia per noi la veridicità e la fondatezza. La fine del verso 30 e l'inizio del verso 31 esprimono la stessa cosa. Non sono stati scritti in questo libro questi segni, però sono stati scritti perché crediate. I segni che non sono stati scritti, i segni che sono stati scritti. Il racconto evangelico è lo scritto di questi segni, si potrebbe dire. Viene sintetizzata in questa espressione tutta la vita di Gesù, i segni. Quindi la parola segni qui non indica solo i miracoli, ma tutto il suo ministero. E noi capiamo da queste parole che questo ministero è stato voluto e realizzato per noi, per suscitare la fede in Lui e averne vita. Ecco, mentre nei sinottici la fede è un presupposto che precede il miracolo, vai in pace, la tua fede ti ha salvato, no? Tante volte ritroviamo negli evangelisti questa espressione, ebbene nel quarto Vangelo il rapporto si rovescia. Le opere meravigliose di Gesù invitano i beneficiari e i testimoni a chiedersi chi è l'autore di queste opere e percepire così la sua origine divina, la sua opera, no? Credete alle opere che io compio. Ecco, questi segni, queste opere, simboleggiano la salvezza sovrabbondante che il Figlio porta nel mondo in quanto mandato da Dio e ministro della sua volontà. Basti un esempio, se no andiamo troppo per le lunghe, è l'esempio del vino nuovo di Cana, no? Questo segno è un segno appunto buono, sovrabbondante, eccessivo, che suscita la fede dei discepoli. I suoi discepoli videro la sua gloria, i suoi discepoli credettero in lui. Esattamente questa dinamica che abbiamo accennato. Questo è il senso del racconto di Giovanni. In definitiva, l'intera vita di Gesù è stata un segno. La vita come segno del Padre, come chiamata di Dio che invita ad accogliere in Gesù il suo amore. Questi versetti svelano il senso ultimo del racconto, no? Si scrive di Gesù perché si parla di te, si parla di noi. Si scrive di Lui, ma perché tu possa ascoltare questa parola per te. I segni sono finalizzati, nel versetto 31, a un doppio scopo. Credere che Gesù è il Cristo, cioè il Messia, il Figlio di Dio, e avere la vita nel suo nome. Questi sono i due obiettivi del Vangelo, i due obiettivi della nostra lettura di questo scritto, dello scritto di questi segni. Certo, Messia, il Cristo, ma molto di più Figlio di Dio. E queste due dimensioni in Giovanni sono intrecciate. Non è soltanto il Messia, non è soltanto un uomo buono, capace di ascoltare profondamente Dio come un profeta, ma è il Figlio di Dio, è lo stesso Figlio di Dio che si è fatto uomo. È Dio stesso che è venuto tra noi e questo lo fa perché desidera che anche noi viviamo la sua vita. Appunto, viviamo una vita in pienezza. E in effetti questa doppia finalità corrisponde anche alla confessione di fede di Tommaso, che Tommaso appunto ha riconosciuto non solo che Gesù è Signore e Dio, ma ha aggiunto mio Signore, mio Dio. Cioè, tu sei il criterio delle mie scelte, delle mie decisioni. Quindi è una confessione di fede personale. È una confessione di fede che riguarda la vita, no? Perché credendo in Lui abbiate la vita. In te organizzo la mia esistenza, da te dipendono le mie scelte e il loro senso. Ecco, è commovente leggere questi versetti, perché ci sentiamo proprio messi al centro dell'attenzione, no? Al centro della cura dell'Evangelista, al centro della cura di Gesù. Ci dà profonda consolazione che il Vangelo sia stato scritto per noi. Questo per me. Si rivolge a noi e ci inserisce in questa vita nel suo nome. Ecco, questa vita che viene definita in altri passaggi, in altri momenti, eterna, o come dice qualcuno, vita con l'Eterno. A questa vita siamo chiamati. Possiamo fermarci un momento, rileggere questi versetti, poi se qualcuno desidera fare qualche risonanza.
Stasera mi è tornato più volte l'inizio del Vangelo di Giovanni, il Verbo si è fatto carne, e ho sentito Didimo così prepotentemente me e tutti noi probabilmente, quando ci siamo trovati di fronte non solo alle lezioni del Vangelo di Giovanni, ma comunque alle lezioni e al ripercorrere i Vangeli. Tommaso vuole toccare la verità del Vangelo, la verità del Verbo, e la vuole toccare intimamente, perché toccare un corpo è comunque un contatto molto profondo e non è che si può far sempre, insomma. Il Cristo glielo lascia fare, anzi toccami e percorrimi, e percorrendo con la tua mano il mio corpo di risorto, tu tocchi il Verbo, tu tocchi il Vangelo e diventa credente. Quindi è come se avessi sentito chiudersi un cerchio in questo incontro.
Allora, Tommaso mi piace tanto, perché sono io, insomma, siamo. È interessante che lui, proprio perché è una persona concreta, umana, voglia fare esperienza sensoriale di Gesù, con i sensi, lo vuole vedere, toccare, sentire, quindi ci butta dentro tutta la sua sensorialità di uomo. Ed è interessante che è alla ricerca di questo e Gesù non lo trova. È bello quando hai fatto il passaggio Gesù che lo tocca. Non lui che va a toccare Gesù, ma Gesù che lo tocca, ed è in quel momento che lui riconosce, no? Quindi fa un'esperienza sensoriale diversa, proprio al contrario, cioè non devo correre io, ma devo lasciarmi toccare da lui. Se mi lascio toccare da lui, allora io lo sento, lo vedo, lo ascolto e faccio esperienza anche proprio sensoriale, concreta di Gesù, ma in maniera differente, perché è lui che tocca a me. Quindi questo è interessante, questo passaggio. Senza questo passaggio probabilmente anche noi non saremmo credenti, cioè adesso per quello che possiamo credere, no? Ed è bellissimo perché è solo in quel senso lì che diventa trasformativa la vita di Tommaso, che è adesso è credente e può dire mio Signore, mio Dio. Quindi quello che mi viene da dire è: Signore, toccami, che io possa dire anch'io mio Signore, mio Dio, cioè fammi sentire, fammi vivere questa esperienza sensoriale proprio della tua presenza così. Questo mi ha toccato molto.
No, è solo, forse le vostre riflessioni mi hanno fatto pensare, credo sia il dipinto di Caravaggio dove c'è il Gesù che, però è Gesù che tira la mano di
capisce se tira
o trattiene. Ok, però vabbè, stasera andrò a casa e proverò a guardare un po' meglio per quel dipinto, solo questo.
Ho sempre avuto paura di chi parlava di una fede troppo astratta, no? E invece questa volta, ancora una volta, siamo presi e portati a terra la nostra umanità, no? In un Dio che è profondamente concreto. E in questi giorni sto facendo esperienza del restauro mobili, e quindi sverniciare, grattare. E qualche volta le parole degli altri sono un po' così, pensavo finché lavoravo al fatto che qualche volta gli altri, in particolare il Signore, quando si avvicina a noi fa la stessa cosa, ci svernicia, si sta là, la parola sta là e poi toglie quello che va tolto, insomma, no? Perché poi resti l'essenziale e possa essere lavorato. Ecco, quindi ringrazio ancora una volta per questa condivisione, per la parola che ci riporta una concretezza grande. Noi, Signore, facciamo esperienza di Dio nell'umanità. Dio ci parla sempre attraverso qualcuno, no? E quindi grazie. Questa concretezza è anche la comunità, no? Dicevi giustamente, fuori dalla comunità noi non facciamo esperienza di Dio.
Io vedo un forte parallelismo, come hai già accennato anche tu, tra questo episodio e quello della Samaritana, perché ripercorrendo la riflessione dell'altra volta, fanno tutte e due una girata a 180 gradi, perché Tommaso, che è un pratico, che se non tocca non crede, se non vede non crede, nel momento in cui si converte deve andare in giro a raccontare, che è esattamente l'inverso del toccare e del vedere. Per cui la conversione è proprio questo ruotare te stesso di 180 gradi verso una direzione che era dietro, che non vedevi.
Bene, grazie, grazie davvero, come sempre molto ricca da custodire anche questa piccola occasione di condividere qualcosa sulla parola. Accompagniamoci nella preghiera e ci affidiamo alla grazia, allo Spirito del Risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, ci vediamo la settimana prossima. Affronteremo il capitolo 21. Buonanotte.
Grazie.